Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan, Maria, Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti, Leonardo Manera. In regia il gatto Peter Pescapè. In redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
Uno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui signori, sono le 9-8 minuti nel momento in cui ufficialmente è partita la sesta settimana decisiva per la riforma elettorale. Potrebbe essere quella buona, tanto che è tornato il nostro alpino, il nostro Peter Pescapè in regia, forse per celebrare la settimana decisiva per la riforma elettorale, chi lo sa. Abbiamo tempo, avete tempo cari parlamentari fino a venerdì. Noi siamo ottimisti e voi? Bene. 9-9 minuti, ci siamo, 800-24-0024 per intervenire in diretta con i WhatsApp e gli SMS soliti al 349-238-6666. Oggi rivoluzioniamo un po' il palinsesto, rivoluzioniamo anche l'ordine della nostra giornata. Perché? Perché avremo una sorpresa, abbiamo svegliato letteralmente il nostro Leonardo Manera. Ma capirete tutto tra poco, ora si può partire.
I will not be easy and it will not be easy.
Avanti, apriamo i telefoni. Ale. Che è come aprire le dighe, eh? Siamo qui. Se volete sfogarvi, se volete dire la vostra, tanto siamo 60 milioni di virologi, ognuno ha la propria ricetta, ognuno sa come combattere il virus. E allora siamo pronti ad accogliere le vostre opinioni e anche le vostre situazioni. Ce ne sono davvero di grave difficoltà adesso, eh. Ce n'è una di difficoltà che però voglio ricordare, come faccio tutti i giorni, da 55 giorni 18 pescatori sono sequestrati a Bengasi, Libia, senza alcun motivo, senza un'accusa precisa. E voglio anche ricordare questa cosa, visto che un ascoltatore mi ha detto: ma scusate, con i GPS si può sapere dove sono stati fermati? Bene, è tutto chiaro, è tutto chiaro. Sono stati sequestrati mentre erano a pescare a 38 miglia nautiche dalla costa libica. 38, chiunque ha studiato diritto internazionale sa che il limite territoriale è di 12 miglia, 12. Loro erano a 38, dunque in acque internazionali. Internazionali per tutti, tranne che per la Libia, perché la Libia ha deciso unilateralmente di mettere un'area di interesse prevalente economico per loro fino a 78 miglia dalla costa. Così. E allora io dico, se il ministro degli esteri Di Maio dice i pescatori erano in acque pericolose, è questo un messaggio pericoloso. Perché erano in acque internazionali per tutti tranne che per la Libia. Ma se uno Stato decide di fare di testa sua, che cosa si fa? Lo si asseconda o gli si dice: no cara Libia, se tu ritieni di mettere le acque tue a 78 miglia, noi ti diciamo, noi comunità internazionale, di no. Non diciamo: ah vabbè, cari pescatori, non andate entro le 78 miglia perché là c'è un paese che decide di fare di testa sua. Comunque, da 55 giorni sono là, che facciamo? Li vogliamo andare a recuperare? Sarebbe opportuno. Oh, vi faccio sentire qualche audio. Ormai sta tutto tutti appazziati. Da chi vogliamo partire? De Luca? Ieri era da Fazio, ha trovato in Fabio Fazio l'uomo con cui comunicare. Non gli ha chiesto niente della lastra, credo, della lastra, questa cosa vergognosa che ha fatto vedere De Luca, no? L'esibizione di una lastra di un malato. Siamo a questo. De Luca sulle proteste di Napoli.
I protagonisti c'entrano ben poco con il disagio sociale, con il malessere delle categorie economiche. I protagonisti sono tre: pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos'altro. Ma ci fermiamo qui, diciamo.
Vabbè, si sapeva, con il capoautore di De Luca che appena è partito con pezzi di camorra, io già sapevo dove voleva andare a parare. De Luca, De Luca. Oh, signori, oggi secondo me Repubblica apre nella maniera corretta. Ah, Repubblica che invece, devo dire, faccio un elogio a Repubblica e poi dico, parto prima dalla stoccata. Leggete, sapete qual è la mia battaglia da giorni? E cioè a dire che viviamo in una situazione complicata, una situazione difficile, ma bisognerebbe utilizzare le parole in maniera opportuna. Guardate cosa succede quando a pagina 8 di Repubblica intervistano il professor Crisanti, che fa tutta una sua analisi sul fatto che secondo lui sono stati fatti degli errori, bisogna fare il tracciamento, bisogna fare il tampone a tutti, isolare subito anche gli asintomatici positivi. Titolo di Repubblica: chi diffonde il virus va stanato subito. Stanato subito, c'è scritto così, parola che peraltro il professor Crisanti nell'intervista non utilizza. Titolo di Repubblica: chi diffonde il virus va stanato subito. L'uso delle parole. Io ho scritto su Facebook: spero non stanato e anche fucilato sul posto. Stanato subito. Capite? Però Repubblica, secondo me, apre in modo corretto. Covid, la rivolta della cultura. Finalmente la cultura va a pagina 2-3 dei giornali. Ci ha messo tanto, se ne sono accorti. E allora sentiamo per esempio Walter Veltroni, ex premier, ex sindaco di Roma, che cosa ha detto sulla cultura.
È giusto autorizzare le messe, con tutto il rispetto per le messe, e non autorizzare i teatri e i cinema nei quali non c'è stato alcunché.
Messe sì, teatri e cinema no. E allora io voglio iniziare oggi col nostro Leonardo Manera. Oggi Manera dovrebbe essere su tutte le pagine dei giornali. Non esageriamo. Leo, Leo.
Buongiorno.
Ciao.
Visto come
ciao.
Sono stato presto.
Incredibile.
Sono stato presto perché non avendo più da fare di sera mi alzo presto di mattina.
Tipo a che ora? A che ora?
Alle 5 meno un quarto.
Vabbè.
Anzi, vabbè, mi proporrò a Simone Spezia per collaborare, visto che vado a letto alle 6.
Ottimo, ottimo. No, oggi la cultura finalmente va in prima pagina. E allora io voglio iniziare da te, caro Leo. Di solito
è un
noi...
ossimoro. Parlare di cultura e iniziare da me è proprio inadatto.
Amici ascoltatori, allegria!
E invece no, dovresti dire finalmente, finalmente ho conquistato l'apertura, certo, di Uno Nessuno 100.000.
E questo allora, è vero, va bene.
E allora Leo, a te il microfono.
Allora, dunque, alla fine si è deciso che la colpa è di palestre, piscine, bar, ristoranti, cinema, teatri e anche attività sportive, oltre che fiere a carattere locale, convegni. La colpa è sostanzialmente di quelli che più di tutti si erano attrezzati e avevano speso soldi, anche tanti, per mettersi in regola secondo le normative anti-Covid e, dopo aver seguito tutti i protocolli, dalla sanificazione al plexiglass, dal distanziamento sociale, le boccettine di disinfettante sparse ovunque come se fosse acqua santa, si sono ritrovati con questa doccia fredda. Insomma, si colpisce principalmente la cultura e il tempo libero, solo che anche in quelle attività ci lavorano migliaia, centinaia di migliaia di persone, le quali però in fondo, essendo legate alla ristorazione, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, hanno probabilmente bisogni un po' meno essenziali degli altri, essendo probabilmente considerate attività un po' meno essenziali delle altre. Insomma, io per esempio che lavoro nello spettacolo sono un non essenziale. Penso anzi che la prossima volta che qualcuno mi chiederà che lavoro fai, io risponderò: sono un non essenziale, non servo a niente. Lungi da me poter pensare di essere essenziale per qualcuno, e nemmeno mi lamento, visto che in questi anni ho avuto modo di costruirmi un po' di solidità economica. Ci sono però tanti altri colleghi e persone dei settori sopracitati che saranno anche loro dei non essenziali, ma tengono famiglie e bocche da sfamare e ansie fin troppo giustificate. Arriveranno rapidamente contributi, ristori, come dice il Premier, ma proprio alcuni giorni fa parlavo con un attore che da marzo a oggi ha ricevuto due tranche da 600 euro, che più che una potenza di fuoco, come diceva Conte, economicamente parlando, sono un cerino di fuoco. In più c'è un moralismo strisciante di fondo, come se certi lavori meritassero la patente di lavoro di serie A, altri di serie B e altri come lavori di Lega Pro, tanto per usare una metafora calcistica. E allora, quali sono i lavori socialmente rilevanti che debbono a tutti i costi rimanere in piedi? Allora, vediamo. Il notaio per esempio, sì, lavoro serio. Il meccanico, sì, anche se siamo al limite, visto che casomai puoi andare a piedi. Il podologo, beh, di questi tempi il podologo verrebbe immediatamente declassato non essenziale, soprattutto se come clienti ha degli attori. E il nostro Premier, chissà come in passato si era riferito agli amici artisti, potrebbe riferirsi anche agli amici podologi, per dire. C'è anche un'atmosfera moralistico-medievale da caccia alle streghe, la caccia ai colpevoli, che ovviamente esclude la politica, che non è mai colpevole, ma che è cominciata con i runner, è proseguita con la movida e adesso è sfociata nell'incolpare implicitamente tutte le attività legate al tempo libero. Per chiudere, ricordo che spesso le attività considerate non essenziali, legate al tempo libero, sono quelle che danno un senso alla vita. Ricordo perfettamente la prima volta che andai al cinema con una ragazza, o gli stimoli che mi ha dato vedere uno spettacolo in teatro, o anche il benessere dopo una nuotata in piscina, dopo una cena al ristorante, che adesso si può ancora fare purché finisca per le 18. Io infatti normalmente ormai ceno alle 17:30, soprattutto per riuscire a digerire prima di andare a letto i DPCM. Tutte cose che per un po' non si potranno più fare causa 19° DPCM. Si riprenderà forse un po' per Natale, basta che poi non ci vengano a dire che per Natale ci siamo mossi troppo, colpa nostra, e per colpa nostra a gennaio bisognerà richiudere. Non credo che potranno farlo, perché vorrebbe dire dare la colpa a Gesù Bambino, e non sarebbe proprio il caso, a meno di non andarsi a cercare proteste anche nell'alto dei cieli. Ah, a proposito, le chiese, quelle sì, restano aperte, così noi guitti e giullari non essenziali possiamo andare a confessare le nostre terribili colpe.
Bravo Leonardo Manera, vai a confessarti che le chiese sono aperte. Ma noi abbiamo un ospite che voglio salutare con molto piacere, si tratta del professor Massimo Brai, che è con noi. Buongiorno professore e grazie.
Buongiorno
oggi,
a tutti voi.
Oggi è direttore della Treccani, che non ha bisogno di molte presentazioni, è stato però anche ministro ai beni culturali e al turismo. Allora la prima domanda, non la voglio far entrare nell'agone politico, però la cosa interessante, professor Brai, è che oggi vedo su Repubblica il titolo di apertura finalmente sulla cultura. Ce l'abbiamo fatta, la cultura arriva in prima pagina con il titolo di prima pagina. È una conquista, sì. No?
Beh, sì, potrebbe essere una conquista. Sarebbe stato meglio arrivare nei mesi scorsi per sottolineare lo sforzo che si è fatto da parte di tutto il mondo del teatro, del cinema, delle biblioteche, degli archivi, anche di quei luoghi di cui parliamo forse meno, del mondo dei festival. È un mondo che ha garantito la cultura, l'ha garantita in sicurezza, perché i casi che noi abbiamo sono stati registrati appunto di Covid si contano davvero su una sola mano. E quindi questo secondo me dovrebbe far pensare al fatto che nella prima fase della pandemia, quando tutti avevamo la preoccupazione appunto di un paese che potesse perdere proprio la sua forza, la sua capacità di stare insieme, è stato proprio il mondo della cultura ad avviare tutte quelle manifestazioni che hanno dato un senso di comunità, che hanno responsabilizzato ognuno di noi. Io continuo a dire, lo faccio in ogni occasione, che la responsabilizzazione delle nuove generazioni, delle ragazze, dei ragazzi come dei meno giovani, passa attraverso appunto un utilizzo corretto delle parole e un ottimo utilizzo della cultura.
Le parole,
non attraverso il senso, sì. Sì, certo, di paura, di terrore. Tutto quest'uso delle metafore della guerra andrebbero davvero eliminate. Non si responsabilizza un ragazzo incutendogli timore. Bisogna portarlo a far capire appunto che lui lo fa, tutte le sue attenzioni sono per sé e soprattutto per gli altri, per i suoi familiari, per i suoi nonni, per le persone che gli sono vicine.
Ma riguardo alle parole, lei adesso ci potrà dire qualcosa riguardo alle ricerche anche che sono state fatte sulla Treccani, perché avete, come dire, un punto di osservazione molto interessante. Mi permetto di farle ancora una domanda. Oggi Nicola La Gioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, proprio in un intervento su Repubblica, dice: non capisco so che probabilità ho di prendermi il coronavirus guardando Edipo Re, e so che sono meno che andando a fare una pizza con gli amici, perché a teatro poi si sta fermi con la mascherina, si in silenzio generalmente, e non si chiacchiera con quello che è a fianco al ristorante.
Ma La Gioia ha ragione, le ripeto, i dati di questi mesi dicono non solo che c'è stato veramente un senso di responsabilità straordinaria da parte di tutto il mondo appunto della cultura. È sufficiente pensare appunto che noi abbiamo messo in atto appunto tantissime rappresentazioni, davvero tantissime, ed è stato anche un segno di un paese che voleva dimostrare di saper ripartire e di affidare appunto alla cultura questo messaggio. I dati sono bassissimi sul contagio e quindi siamo, credo, tutti rimasti un po' colpiti, perplessi. Probabilmente ci auguriamo tutti che adesso si possa trovare una maniera per ripensare forse alcuni provvedimenti. È chiaro che di fronte all'impennata dei dati il mondo della scienza ha suggerito delle restrizioni che vanno rispettate, però forse un discernimento maggiore secondo me poteva aiutare ancora di più ad arrivare a questo grado di responsabilizzazione del paese.
Senta, professor Brai, lei adesso è direttore della Treccani. E avete fatto uno studio anche sull'utilizzo e la ricerca delle parole da parte degli italiani. Ci ha già detto qualcosa che sulle parole, sulle metafore insopportabili anche per me, quelle legate alla guerra, alla battaglia, alla trincea. Che parole si cercano oggi su online, ovviamente, sulla Treccani?
Guardi, la ricerca è nata dal fatto che noi siamo rimasti sorpresi, ovviamente siamo positivamente sorpresi, che dall'inizio della pandemia quasi 1 milione di utenti unici al giorno cercano nel portale treccani.it le parole che hanno a che fare con la pandemia, e hanno sempre cercato quelle parole appunto che potessero essere appunto una parola, era delle dominanti, era orientamento, guida. Hanno cercato in Treccani appunto quali potessero essere le forme e le parole che portassero alla responsabilità, le parole appunto dei legami familiari, perché la famiglia è importante. Ovviamente hanno cercato anche paura, hanno cercato anche speranza, ripartenza, hanno cercato e cercano moltissimo lavoro, è uno dei grandissimi temi di attenzione, ma moltissimo scuola. Scuola e cultura sono quei presidi appunto che bisogna cercare in ogni modo di tenere al centro della nostra attenzione in questo momento, come il lavoro, non meno del lavoro, perché sono appunto i luoghi in cui i cittadini capiscono che c'è quel forte, quel senso di comunità che bisogna appunto tener presente. Sì. E le parole che hanno accompagnato appunto i mesi di pandemia, che cercavano in Treccani, non erano appunto stare in trincea, il nemico invisibile, ma come fare appunto a preservare questo senso di comunità, come fare ad avere la responsabilità e trasmetterla alle nuove generazioni come appunto alle generazioni meno giovani. Allora, e tutto questo è stato davvero, secondo me, un senso di un paese che in qualche misura ancora una
reagisce,
volta ci sta dimostrando di essere un grandissimo paese.
Leonardo,
come mai dal suo punto di vista l'informazione ha cominciato a usare questo linguaggio di carattere bellico, diciamo?
Guardi, non lo so, io ho sempre una lettura, non mi piace colpevolizzare nessuno e cerco sempre di capire. Probabilmente si è pensato che potesse essere la forma per spassare le persone a casa ed evitare il contagio. I nostri riscontri dicono il contrario, dicono che le persone, se responsabilizzate, come dire, fanno attenzione e rispettano se stesse e il prossimo. E questo credo che sia il motivo, credo appunto che sia immaginato che se si dicesse ogni giorno che dobbiamo combattere la più grande guerra, dobbiamo appunto, stando in trincea, affrontare la pandemia, forse si è immaginato che le persone stessero in casa e non uscissero e contagiassero.
In realtà la paura crea, cioè esaspera secondo me gli egoismi. Dici, vabbè, allora se sei una guerra, come dire, mors tua, vita mea, no? Si genera questa idea del... No?
È proprio così, ma noi appunto a un mondo che già ci spinge verso l'egoismo e l'individualismo dobbiamo contrapporre questa idea forte di comunità. E il mondo della cultura, secondo me, è davvero quel collante straordinario per creare continuamente questo senso di comunità.
Noi la ringraziamo, Massimo Brai, ripeto, Treccani.it, insomma, direttore della Treccani.
Posso chiedere un'ultima? Sì. In quest'ottica la cultura è un bene essenziale del nostro paese, come mai spesso invece si riferisce a quel settore come un non essenziale? È un pregiudizio.
Guardi, ho iniziato questa straordinaria, come dire, esperienza di ministro dei beni culturali, che la cultura veramente, come si ricorda, insomma, era qualcosa a cui non bisognava dar retta, che non creava appunto nessuna opportunità di lavoro e nessuna opportunità di crescita economica. E ho fatto di tutto per invertire questa tendenza, ma ho sempre sottolineato che in quell'articolo 9 della Costituzione la cultura, come la scuola, creano i cittadini del futuro e quindi è un bene essenziale, uno di quei beni comuni che dovremmo tutelare in ogni forma. E credo che soprattutto in questi momenti difficili, guardi, a me ha colpito moltissimo che forse la parola più ricercata in Treccani, la parola appunto guida, è stato il giorno in cui il Papa, in questa situazione straordinaria di una piazza San Pietro vuota, parla a tutti noi, però riesce a orientarci, riesce a dire quelle parole appunto che fanno e danno un senso forte di comunità. Quel giorno 1,5 milioni di persone hanno cercato in Treccani quelle parole utilizzate dal Papa e questo secondo me è quello che dovremmo continuamente immaginare e provare a fare.
Noi la ringraziamo, ripeto, Massimo Brai, direttore della Treccani. Sottolineo che oggi anche Marco Bellocchio, regista e produttore, e caro Leonardo Manera, ha detto: neanche all'epoca delle bombe si fermarono cinema e teatri, per carità, giusto per continuare nella metafora bellica, invece così è. Va bene, abbiamo voluto iniziare così, dandola alla cultura, sì. Insomma, il podio, il palcoscenico, visto che adesso non ce l'avrete più, così. Per chiudere in amarezza, Leonardo.
Adesso sai cosa faccio io? Visto che adesso c'è Maria Piera Ceci, sì. Io faccio un riposino, vado a bere un caffè e mi ricollego poi alle 45, va bene.
Non ti stressare troppo, non chiedere un aumento per aver fatto questo inizio. Il monologo oggi l'hai già fatto, non è che te ne chiedi un altro. Sì. Quindi insomma, non è che...
No, infatti, io adesso faccio un riposino.
Vuoi dire qualcosa a Maria Piera Ceci? Che si sa, insomma, la trovi insopportabile, me lo dici sempre, cioè, Leonardo. Quindi,
sì, non vedo l'ora di venire da te per dirtelo.
Secondo me verrebbe... Aiuto, non sento.
Sì, eccoci. Che dicevi, Leonardo?
No, infatti, appena vengo da te ogni mattina, la prima cosa che ti dico è non sopporto Piera Ceci, invece non è vero. Apprezzo molto la sua voce anche, devo dire. Quindi no. Adesso me la vado a sentire, bevo un caffè... Torno dopo.
Perché ti concilia col riposino? La voce di Maria Piera Ceci, va bene. Allora dopo la pubblicità. Buon riposino, eh? Metti la sveglia alle 9:45 se possibile. Grazie.
1, nessuno, 100 Milan.
Ma sai perché questo governo colpisce cultura e tempo libero? I nostri governanti lavorano troppo, per cui non essendoci tempo libero per loro, anche noi italiani non possiamo avere tempo libero.
A me mi fa ridere il pubblico da Fazio. Un ospite può dire la più grande castroneria e loro clap, 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 applaudono sempre. Fantastico.
Milan, sei diventato pedante, ormai sei sempre critico e polemico su tutto. Se non fosse per Manera non ti ascolterei più.
Tutti a scuola!
La sigla meno lungimirante del mondo abbiamo creato.
Invece no, ci ho riflettuto nel fine settimana e ho deciso che è di buon auspicio. Cioè noi come dire,
ci crediamo,
siamo qua.
Siamo i giapponesi nella giungla, la guerra è finita da 15 anni, ma noi ci crediamo,
a tutti a scuola, tutti è un auspicio, scuola. Dai. Come dici tu, dai.
Maria Piera Ceci,
eccola qua.
Sembra
di essere fuori di sempre di brutte notizie.
Dai,
questo
dacci
per
le brutte abbiamo notizie della
iniziato
settimana.
Questa rubrica, così arrivo io e boom, scuole che chiudono. Allora, le notizie di oggi quali sono? Il DPCM ormai l'abbiamo sviscerato in tutti i suoi elementi per quanto riguarda la scuola. Didattica a distanza fino almeno al 75% per le scuole superiori. Questo almeno lo sottolineo perché è stato un punto di mediazione di Conte fra i governatori, che le volevano chiuse al 100%, e la Azzolina, la ministra, che insiste che invece anche alle scuole superiori, in parte giustamente, i ragazzi meriterebbero di fare scuola in presenza. Quindi questo almeno consente un po' di salvare capri e cavoli, e i presidi possono anche chiudere del tutto. Peraltro, problema che non riguarda né la Lombardia, né la Calabria, né la Sicilia, né la Campania, dove le scuole sono già belle che chiuse. E niente, quindi insomma.
Mi piace questa cosa che giustamente la Ceci dice: le scuole chiuse, non la didattica a distanza.
Le scuole sono. In realtà non sono chiuse perché gli insegnanti, e questa è un'altra polemica nella polemica, sono costretti ad andare comunque a scuola a fare didattica a distanza, però dalla classe. E loro dicono, molti dicono, ma che senso ha che noi ci muoviamo da casa, quindi andiamo sui mezzi pubblici per andare in una classe vuota?
Non sono numerosi tanto quanto gli studenti,
e andiamo in una classe vuota dove spesso non c'è la banda larga, a casa a volte siamo anche più attrezzati. In effetti non ha moltissimo senso ed è una delle tante contraddizioni.
Nel liceo di mia figlia hanno, ma ti giuro, c'è questa proposta di dire come fanno adesso a fare le interrogazioni, e c'è una proposta che sta circolando, è questa, giuro, non è una barzelletta: per evitare che i ragazzi abbiano il libro davanti, potremmo interrogarvi bendati.
No, vabbè.
Giuro, è un'ipotesi, bendati. Con
ma alle superiori?
Il patibolo di fronte. Scherzo. Bendati.
Io invece ho sentito, a proposito di figli, una professoressa a distanza che diceva: ho capito che stai leggendo il libro, ma almeno leggi bene.
Oppure mettendosi, come diciamo, non di fronte alla telecamera, ma girando la testa, ma lì uno può avere il libro. Bendati è meglio. Chiediamolo al professore preside dello scientifico Alessandro Volta di Milano, Domenico Squillace. Buongiorno. Che ne pensa di questa soluzione bendati? Non è male.
Tutte le bizzarrie che si sono sentite anche nella primavera scorsa sulle valutazioni sfiorano la psichiatria proprio grave.
Pesante.
Siamo a livelli da TSO in alcune proposte, diciamo. Ci sono due strade, secondo me. Noi a scuola mia l'anno scorso, proprio in mancanza di idee geniali, vista la novità della cosa, di fatto noi non abbiamo valutato i ragazzi in maniera tradizionale, non li abbiamo valutati sui contenuti, li abbiamo valutati sull'impegno, sulla partecipazione, su queste cose qua, certo. Perché ritenevamo che non fosse possibile valutarlo sui contenuti in quelle condizioni. Era primavera, eccetera. Dovesse protrarsi a lungo questa cosa, dovremmo inventarci delle cose. Le strade sono due, secondo me, a parte le bizzarrie, cioè quello bendato, quello che vuole l'occhio proprio cacciato nella webcam a un millimetro.
Fisso e senza sbattere le palpebre mai.
Ci sono dei software, per esempio,
quelli che usano all'università.
Sì, ne ho visto uno l'altro giorno, me ne ha fatto vedere uno, con un software che invade tutto il desktop, invade il computer. Finché sei collegato con quest'opera e sta facendo la verifica, non puoi utilizzare nient'altro del computer.
Ma ci sono i libri in cartaceo.
Se passano, se tengono una certa distanza. La cosa più intelligente è fargli fare, ci sono tanti modi per fare le verifiche
ci ce sono, dica uno.
Ma per esempio le cosiddette verifiche a libro aperto, ci sono dei tipi di verifiche, di interrogazioni, sia scritte che orali, che tu puoi fare anche avendo i libri in mano. Anzi, è previsto che tu le faccia consultando dei testi, delle cose. Cioè, finiamolo con questa cultura dell'imbroglietto all'italiana. Della...
Questo non è male,
bello,
però.
Cioè, far ragionare su un
testo. Esatto, su un testo scritto.
Delle cose. Guarda, facciamo un ragionamento di fisica. Usa anche il libro. Guarda che sul libro c'è questa qua, c'è la spiegazione. Parliamone insieme. Si tratta di far girare un po' un neurone in testa. Ecco, diciamo. Le strade si trovano.
Visto,
ecco,
che gli si sta spegnendo, poveraccio, a questi ragazzi.
Non mi sembra il problema fondamentale, no, quello delle verifiche.
Squillace.
Una didattica a distanza non può valutare come una didattica in presenza.
Questo è chiaro. Squillace, da oggi quindi tutti i ragazzi a casa, mi
a
sa che
mia, sì, in Lombardia c'è l'ordinanza, al di là del fatto appunto c'è questa questione del conflitto di competenze, come si dice,
sì,
tra l'ordinanza della regione di 3-4 giorni fa
vale quella più restrittiva, no? Quindi in questo caso
sì,
vale quella, l'ordinanza
quella
lombarda,
vale anche un criterio che noi rispondiamo. Noi scuole statali dovremmo rispondere al ministro, non al presidente
della regione Fontana. Ma al di là di questo conflitto di competenze, al di là di questo conflitto di competenze, che comunque è un tema,
sì,
da oggi tutti
verrà a capo nei prossimi giorni. Noi comunque per adesso aderiamo alla delibera regionale correttamente, i numeri a Milano fanno impressione.
Ma voi eravate pronti al 100% di didattica,
sì,
a distanza, e soprattutto Squillace, chi ci perdiamo per strada con questa scuola?
Beh, certo
da casa,
che,
perché lei ha già posto questo punto.
Noi ci perdiamo per strada tutti i ragazzi un po' più fragili, più deboli, ma non necessariamente casi drammatici, ma proprio i ragazzi che hanno più bisogno di aiuto per maturare, per fiorire.
Mi faccia qualche esempio, che è successo nella sua scuola?
Ma non lo so, sempre in particolare no, però diciamo io nella mia carriera di insegnante, io prima di fare il preside ho fatto per 27 anni l'insegnante, c'erano stati tanti ragazzi molto fragili, molto magari un po' lazzarone eccetera, che seguiti con attenzione, con pazienza, con intelligenza, sono fioriti e arrivati poi a livelli alti. Tutto ciò non è più possibile.
Ma come studiano questi ragazzi a casa?
Non ho capito, scusi.
Come studiano questi ragazzi a casa? Sono dotati di device?
Allora,
hanno la possibilità?
Allora, lì distinguiamo, c'è chi ha un device molto buono, c'ha il tablet di ultima generazione, c'ha la fibra ad altissima, superfibra ottica che gli arriva in casa, c'ha una stanza tutta per sé per fare 5 ore di lezione, e c'ha magari dei due genitori laureati, un fratello che fa il Politecnico, quel ragazzo è chiaramente avvantaggiato, anzi vedrò di più, quel ragazzo se la sarebbe cavata benissimo anche senza didattica a distanza, senza niente, perché parte da una situazione di grande vantaggio. Chi tutte queste cose non ce l'ha, la stanza, il fratello, i genitori laureati, la fibra ottica, c'ha una vecchia DSL a vapore, c'ha un computer, un tablet vecchio che condivide con altri tre fratelli, eccetera, quello te lo perdi, non c'è niente da fare.
Sì.
Per questo a me la didattica a distanza.
Senta, professor Squillace, che ne pensa di chi propone, visto che c'è il 75%, non in Lombardia, di almeno mandare 2 o 3 studenti al giorno che ovviamente faranno le interrogazioni e le verifiche, no?
Ma guarda, 2 o 3 studenti al giorno non ce ne faccio niente, noi abbiamo bisogno delle classi, cioè il gruppo.
No, almeno per le verifiche, cioè 2 o 3 vanno a fare la verifica.
La scuola non può diventare un verificificio, insomma.
No, quello no.
Cioè non possiamo far venire i ragazzi a scuola solo per fare le verifiche. Io l'idea di poter fare, utilizzare i laboratori con un'estensione, come dire, ampia del concetto di laboratorio, no? Non c'è bisogno che ci siano per forza gli alambicchi. Ma se io faccio un lavoro sulla scrittura, potrebbe essere anche questo che voi siete giornalisti, un laboratorio di scrittura, delle attività magari al pomeriggio, in orari non di affollamento dei mezzi, io tra una decina di giorni, cioè, non possono lasciarci a casa tutti.
Squillace, una battuta sulla questione del liceo milanese, il classico Manzoni che questo fine settimana ha imperversato sui social, sui siti, eccetera, che ha introdotto delle misure restrittive per accogliere i ragazzi di terza media, valutazione del secondo anno e poi ragazzi l'anno scorso erano tutti a casa, hanno fatto poi marcia indietro.
Con tutto il rispetto, l'affetto che ho per le scuole del primo ciclo, però le pagelle di seconda media di giugno 2020, così come le pagelle del liceo scientifico Volta di giugno 2020, valgono e sono, come dire, attendibili come una banconota da 15 euro, capito? Cioè, sono una cosa poco attendibile, perché la valutazione a giugno in seconda media è avvenuta dopo che in seconda media hanno fatto in Lombardia 3 mesi e mezzo di...
Quindi lei dice quel 9, quel 10, quelle valutazioni così. Sono così.
Però anche lei, per accogliere al Volta ha delle valutazioni, e alcune di queste si basano proprio sulla pagella di seconda media, oltre al test.
Il 10% pesa, non il 100% o il 90%, pesava il 10%, sì. Noi ci giocavamo la cosa sul test, e il test le garantisco che è la cosa più democratica. Il test, il Volta è l'unico liceo di Milano dove un ragazzo con una media bassa alle scuole medie riusciva a entrare proprio grazie al test. Sì. Un ragazzo magari un po' lazzarone, un po' rispettoso, che aveva voti bassi alle medie,
ma sveglio,
ce la faceva
sul test, aveva un risultato brillante, entrava.
Sì, nel ringraziare il professor Domenico Squillace va detto appunto che poi questa decisione, c'è stato un dietro fronte evidentemente,
sì, sulla
è stata
spinta
un po'
del...
impropria questa uscita e sono
così
rientrati.
avventata.
Sì, sì. Va bene, cara Maria Piera Ceci, ci ritroviamo
Alessandro.
Lunedì prossimo.
Speriamo di non fare di nuovo brutti annunci la prossima settimana.
Speriamo di no.
È un escalation.
Chissà. Intanto
buona
andiamo
settimana.
Al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
È possibile sapere in Cina che fine ha fatto il virus? Perché non si sente più parlare. O sono totalmente guariti e non hanno più nulla, o è sparita completamente la Cina.
Dan, trasferisciti qui in Svizzera, le scuole funzionano. Al limite puoi sempre andare a lavorare alla RSI.
Manera,
eccoci.
Oh, beh, hai fatto il sonnellino, devo dire, finalmente.
Un bel riposino, un caffè solubile, sì, sono a posto.
Va bene, esiste un articolo, scusate, no, mi è solo andato di traverso la saliva, tranquilli, state sereni. Esiste un articolo della Bellugi in grado di contrastare il coronavirus, ci chiede l'ascoltatore? Magari la Bellugi... ha messo in piedi anche, no?
Beh, il sanificatore Bellugi, direi.
Il sanificatore Bellugi, sì. È così. Stavi pensando nella vastissima gamma.
Sì.
Va bene. Signori, allora siamo qui. Allora, adesso c'è il pezzo di Leonardo Mariano. L'abbiamo già fatto in apertura. Giustamente in apertura, per questo secondo
se
me.
Se vuoi te ne faccio un altro, non ho problemi.
No,
guarda,
no.
È inutile che tu così ironizzi. Io qui vado a pescare tra i quasi 1800 pezzi.
È inutile appunto che ricicli un pezzo già ascoltato.
Vado a pescare qui tra i 1800 pezzi di questi anni,
no.
E ne trovo uno così.
Ragazzi,
a caso,
però,
quello che vuoi, guarda.
Sulla Cina, abbiamo detto mille volte, cioè la Cina l'abbiamo detto un milione di volte. La Cina, essendo un paese nel quale le libertà a volte vengono compresse secondo le esigenze, è tutto un altro sistema, no? Esci di casa col Covid per andare a fare l'aperitivo, ti vengono a blindare e mettere in carcere. Allora, in un sistema dove le libertà possono essere ristrette senza grandi lamentele, perché se ti lamenti vai in carcere, è più facile fare, come dire, un controllo delle persone e stroncare i virus. Comunque, sentiamo Nunzio dalla provincia di Napoli. Buongiorno Nunzio.
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Che dice?
Allora, io sono il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica e ieri abbiamo avuto la grande beffa di essere chiusi dal governo.
Sì,
sì. Il problema che vi pongo io stamattina
è che sport fate? Che sport?
Noi facciamo tutti gli sport. Mi occupo del settore danza.
Okay.
Vi ho chiamato non per pubblicizzare le associazioni, per raccontare quello che noi stiamo subendo. Noi abbiamo centinaia di iscritti nelle nostre associazioni, abbiamo bambini, ragazzi che fanno dello sport, e lo sport non dovrebbe essere negato a nessuno. Dove siamo molto, ma molto arrabbiati, è sulla situazione che praticamente noi abbiamo il minor numero di contagiati o di focolai nel nostro settore. Sul registro AGIS, che credo che conoscete anche voi che fate spettacolo, su milioni di spettacoli che sono stati fatti, a centinaia forse, milioni di spettatori nei teatri, c'è stato un caso. Uno nelle nostre strutture, nelle nostre palestre, si contano le persone che sono state contagiate dal virus, e in più la maggior parte sono state contagiate familiari dei nostri bambini, e a noi hanno chiuso, mentre la serie A, serie B e serie C è aperta.
Questo, Nunzio, è un po' il problema, ma io sento e vedo che ci sono delle rabbie un po' diffuse, purtroppo sono state anche causa di alcune manifestazioni che speriamo non si ripetano in altre città. Ci sono state a Napoli, ci sono state a Roma. Un po' lo scoramento sta prendendo il largo nella popolazione.
Quel che è certo è che è cambiata l'atmosfera rispetto al periodo del lockdown, in cui tutti erano più così disposti ad accettare la situazione. Adesso, insomma, per molti è diventato più difficile.
Assolutamente sì. Allora, riprendiamo nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 da Fabio da Bologna. Gli chiedo solo la pazienza del giornale radio. Riprendiamo da lui e tanti altri temi. State con noi.
Uno Nessuno 100.000.
Milan Zetung, la Cina ci prende solo in giro.
Milan, non ho ancora capito che questa è una pandemia economica creata dalla Cina. A gennaio questi arrivano, comprano i nostri ristoranti, bar, nostre aziende fallite, fanno fallire l'Europa e ci ricomprano. È tutto calcolato. In Cina adesso stanno bene, non c'è più niente.
Milan, oggi più che mai mi piaci, perché sei scaltro. Sei molto scaltro. Grazie Manera.
Buongiorno, caro Milan, vorrei sapere dov'è che fanno tutti questi tamponi, 170.000, 180.000 giorni. Io sono stato 3 giorni a casa, non sono riuscito a fare il tampone. Mia moglie con 38 di febbre a casa, sono venuti quelli dell'ASL fino a casa e non gli hanno fatto il tampone. Ma di che cosa volete parlare voi in queste radio? Ma chiudete proprio, chiudete tutto, televisioni, radio, tutto. Chiudetevi per sempre.
Chiudere tutto. Caro Manera, dice anche le radio. Se vi chiudiamo anche la radio, come facciamo a tenere compagnia?
Mi è venuta in questi minuti.
La tua app zoppica. Ricollegati subito, Leonardo, butta giù, ricollegati. Ecco, di solito succede questa reazione ansiogena. Sì?
Leonardo. Eccomi, ecco.
Non te l'hanno detto in cuffia stavolta. Butta sì, giù ma... tutto.
Leo, ricollegati, allarme rosso. Bip, bip, bip.
Esplode tutto. Beh, se tu lo sentissi dalla parte dell'ascolto è fastidiosissimo. Non è simpaticissimo.
Ma c'era quel comico Andy Kaufman che faceva apposta, no? Per creare più ascolto, creava problemi.
Quindi come che faceva? Adesso andiamo in onda, eh?
No, lui faceva vedere la televisione che non funzionava, che
sintonizzata
come,
male,
come succedeva una volta, si vedevano le righe orizzontali che andavano poi su e giù.
Come la tua app, insomma. Cioè, più o meno.
Come la mia app, e quindi potremmo farlo per aumentare l'ascolto. Chiedi alla signora Scaglioni se può essere una tecnica positiva da utilizzare.
Sì, andiamo in onda sull'ora 24, così, e la gente dice, cosa succede? Aspetta, sintonizziamo meglio. E intanto si attaccano lì a Radio 24. Va
mi
bene.
È venuta un'altra meravigliosa idea subito, un minuto, un secondo solo, per risparmiare tempo. Se attenzione, tu condividi, partiamo già da questa settimana.
Sì, vediamo.
Cioè fare una volta alla settimana fare un come eravamo. Cioè faccio un monologo di 3 anni fa per ripensare ai tempi passati. Bello, secondo me è una bella idea.
Molto bella. Stai chiedendo di riciclare, di arrivare a questo, cioè non solo ti chiudono i teatri, tu già non facendo serate vuoi anche lavorare meno qui in radio.
Ci sono tanti argomenti, ne ho visto adesso uno per esempio sul Black Friday, su Dolce & Gabbana, quando aveva fatto quella gaffa con i cinesi.
Dice, sono sempre utili, sono sempre utili, tu dici, si possono rispondere.
Per ripensarci a come eravamo, facciamo come una eravamo, piccola sigla, come eravamo, e faccio un monologo di 3 anni fa.
Di 3 anni fa. Questo sì, oltre al monologo fresco che invece fai e al personaggio, ovviamente.
Al posto del personaggio faccio un come eravamo.
Ecco, lì
è deciso ormai.
Fabio da Bologna, dobbiamo chiedere a Alessandro Scaglioni. Sì. Fabio da Bologna, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno Alessandro e buongiorno Leonardo. Allora, io ho chiesto di intervenire questa mattina nella vostra trasmissione, più che altro magari peccando forse di ingenuità, ma perché io faccio un lavoro dove giro molto, non solo in Italia ma anche in Europa, mi occupo di trasporti e durante, diciamo, tutto il periodo anche post lockdown, così facendo anche farmaceutica e quant'altro, ho girato per la consegna e l'installazione di presidui come i plexiglass e queste cose qua. E durante tutto il periodo estivo, quando si è vista la gente che girava ovunque, non solo in Italia ma anche all'estero, io ho fatto la Germania, ho fatto la Cecoslovacchia, tutti senza mascherina, ma non c'era lo stesso tipo di problema che c'è adesso con l'aumentare dei contagi. Cosa succede? Succede che durante il periodo estivo la gente si muove prevalentemente non con mezzi pubblici ma con mezzi autonomi. Quindi se tutte le attività che dopo la riapertura si sono dotate di tutti i presidi e di tutte le procedure per evitare che si propagasse il contagio.
Cioè, il problema sono i mezzi pubblici, lei ci sta dicendo.
Durante il periodo estivo non c'era nessuno praticamente sui mezzi pubblici. Io adesso girando per le strade vedo mezzi pubblici saturi, non è stato fatto niente sui mezzi pubblici per far sì che ci potesse essere un ricircolo dell'aria sufficiente a poter garantire anche che all'interno dei mezzi pubblici, cioè lei gira per le strade, ci sono le persone con la mascherina, gira nei mezzi pubblici, ci sono le persone con la mascherina, ma proviamo a mettere 70 persone dentro un autobus dove non c'è innanzitutto il riciclo dell'aria e quindi di conseguenza quello che tu non assorbi per la bocca lo assorbi comunque per le mucose degli occhi, cioè tanto l'aria una volta che aumenta l'umidità atmosferica aumenta anche la possibilità.
La fermo perché sennò facciamo come dire un simposio sulla questione, ma quello che ha detto è chiaro, insomma l'hanno detto moltissimi e l'ho detto qui anch'io, lei l'ha detto con maggiore efficacia visto che è del settore, si sa e tutti gli italiani lo pensano, non si è fatto granché, adesso non so dire nulla, forse mi sembra un po' esagerato, non si è fatto granché per i trasporti pubblici e adesso il problema è tenere gli studenti a casa o chiudere i teatri, perché come ha detto il ministro Franceschini non è un problema di avercela per carità con i teatri e le scuole, ma bisogna limitare gli spostamenti perché i trasporti pubblici non sono stati adeguati, ma l'abbiamo detto mille volte, la politica, i decisori che dovevano dare le risposte non sono riusciti a darle, quindi adesso state tutti a casa, tutto perché per salvare il Natale. Guardate che questa cosa che ha sottolineato anche Leonardo Manera mi fa impazzire, vogliamo sentirlo Conte, dobbiamo salvare il Natale, ma chi se ne frega del Natale tranquilli che poi dopo a gennaio dovremo andare ancora a stare chiusi in casa. Senti Conte.
Se questo mese di novembre rispetteremo tutti queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre e ci auguriamo le festività, natalizie con maggiore serenità.
Eccolo qua, siamo un popolo di vacanzieri. Dobbiamo puntare alle festività natalizie.
Comunque sai che questo problema del Covid poi mette in risalto tutti i problemi annosi dell'Italia. Quante volte abbiamo parlato dei trasporti che sono carenti, che non sono sufficienti nelle grandi città, dei problemi della sanità. Veramente adesso è come se venissero a galla tutti gli annosi,
insomma, problematiche dell'Italia. Che mio figlio Mattia mi sveglia tutte le mattine, cioè io lo sveglio, e lui però ha quest'app e mi dice mancano 59 giorni a Natale, e non lo so. Questa evidentemente quindi per Mattia è fondamentale passare
il
serenamente
dell'avvento un po' in anticipo.
No,
diciamo.
Cioè, guarda il telefonino e non so se è installato quest'app che gli dice quanti giorni mancano a Natale.
Beh, quindi, comunque se rimanessimo chiusi a Natale sarebbe anche dal punto di vista economico per tutti gli esercizi commerciali un danno probabilmente irreparabile.
Ma invece a gennaio va bene, a novembre meno, dai.
A gennaio l'uomo sta in casa. Sotto dei piumoni, anche quando è in casa gira con dei piumoni addosso.
Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, a me la quarantena mi rilassa. Quanto mi rilassa.
Buongiorno, ma Mani era ancora bisogno della persona per stirare?
Questo è un gran tema, Leonardo, tutto a posto?
Devo ringraziare Radio 24 perché grazie al mio appello che ho fatto in radio ho trovato una persona che probabilmente comincerà ad aiutarmi.
Ottimo.
Ci vedremo, ottimo. Grazie.
Ma te la paghiamo noi della radio? No.
Sarebbe auspicabile, no. Sì.
Vabbè, Massimiliano dalla provincia di Latina, eccolo, buongiorno, cosa ci voleva dire?
Buongiorno, io volevo mettervi a conoscenza di un'anomalia nella sanità qua a Roma. Ho mia moglie che l'altra sera, mia moglie è infermiera in un ospedale romano, e mi diceva, sai, a marzo-aprile avevamo a Roma ospedali preposti esclusivamente per gestire il Covid, quindi tutte le persone che arrivavano nell'ospedale dove lei lavora attualmente in pronto soccorso avevano il Covid e automaticamente venivano deviati in questi ospedali. Adesso non funziona più così, abbiamo i reparti pieni di Covid, non sappiamo dove mandarli, ma la cosa bella che a marzo e aprile, che l'ospedale dove lavorava lei non era Covid, gli facevano i tamponi ogni 15 giorni a tutti i sanitari.
E adesso no. Non ci sono abbastanza tamponi.
No. Infatti stanno protestando anche con il personale, con i responsabili, perché non vedono una cosa logica. Anche perché giustamente dice mia moglie, se io mi ammalo, chi li cura quelli che stanno in corsia?
Ma è chiaro, il personale sanitario è il primo che deve essere tenuto sano e sotto controllo, soprattutto. Massimiliano, grazie per questa testimonianza, provincia di Latina. Ora parliamo di altro. Lo facciamo con un sociologo, ex senatore, che è venuto a trovarci. Eccoci qua, Luigi Manconi. Buongiorno, Manconi.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E vorrei dire subito che Manconi, però, quando ci siamo sentiti due giorni fa, mi ha chiesto subito una cosa. Va bene, io vengo volentieri, ma ha fatto una domanda e vorrei che la ripetesse per gli ascoltatori.
Ma c'è maniera?
Sì, purtroppo sì, c'è purtroppo.
No, ma come presenza positiva o negativa?
No, positiva.
No, lo dico perché mi sembra particolarmente militoso, no? Un po' afflitto da una sorta di oblomovismo, per usare i termini che piacciono a lui.
Sì.
E quindi mi dispiace che prenda quel favoloso stipendio senza
lavorare
dare
troppo
in cambio ciò che deve dare.
Va bene. No, in realtà lo posso confermare, era in senso positivo, cioè non c'è maniera.
No,
allora non vengo.
Io conosco.
Ma anzi.
No, maniera non mi conosce, ma io conosco maniera sin da quando era bambino, da quando partecipava un indimenticabile programma, state buoni,
Caspita, correva l'anno 1996 su Antenna 3, State Buoni, la parodia del Maurizio Costanzo Show.
Ma io sono molto anziano e mi ricordo le sue prestazioni, diciamo, quelle dell'infanzia di Manera, Vasco il ventriloco, per esempio.
Caspita. Ma guarda che adesso è venuto a parlarci d'altro.
Grazie,
ma il professor Luigi Manconi, ho scoperto, è uno dei massimi critici di comici in Italia. Giuro, giuro, non è una barzelletta, giuro.
Collezionista più che critico.
Beh, collezionista, osservatore, studioso.
Sì, sì,
però il professor Luigi Manconi ha scritto un libro insieme a Federica Graziani dal titolo Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Il titolo è molto efficace, eh? È un pamphlet, un saggio per Einaudi contro il giustizialismo dilagante in Italia. E quindi già va controcorrente Manconi. Lei ha scritto un libro per il garantismo, è matto.
Sì, è proprio un manifesto del garantismo, perché nonostante tutto fiducia che possa ottenere più consensi di quelli che oggi purtroppo ha. Il garantismo è qualcosa di fondamentale per la nostra cultura. Garantismo, detto in due parole, significa battersi per i diritti e le garanzie del povero Cristo che sta in galera senza uno straccio di avvocato, ma anche, quando necessario, per i diritti e le garanzie di Silvio Berlusconi, o addirittura, mi voglio rovinare, per i diritti e le garanzie di Matteo Salvini. Cioè è un'ispirazione che vuole affermare lo Stato di diritto, quello che secondo Costituzione è il nostro Stato, tutelando non solo i diritti dei nostri amici e dei nostri alleati, ma anche quello dei nostri avversari, perché solo così il garantismo potrà essere efficace.
E invece lei, insieme a Francesca Graziani, racconta come ormai siamo piombati, e forse faticosamente ne usciremo, nell'era del giustizialismo, no? Che è il contrario del garantismo. Ma perché analizzate soprattutto il metodo Travaglio? A un certo punto ho detto, ma questo è un pamphlet anti-Travaglio, no? Le prime 40 pagine praticamente sono quasi tutte dedicate, o molto spesso ricorre il nome di Marco Travaglio.
Sì, ma ce ne sono 200 che parlano,
certo, di altro,
quello che è il quadro generale, perché Marco Travaglio è, come dire, l'uomo immagine, cioè, per usare i termini della musica rock, il frontman di questa cultura, ma corrisponde quella cultura, qui sta l'aspetto più delicato, a un umore molto diffuso. Cioè in Italia circola una pulsione fondata sul rancore sociale, sull'invidia, che spesso diventa prevalente e che si indirizza contro tutti coloro che o hanno risorse a disposizione o svolgono un ruolo pubblico, oppure all'opposto appaiono come emarginati dal sistema di cittadinanza. Per capirci, il giustizialismo è quella dottrina che trasforma il peccato in reato, cioè trasforma in reato penale sanzionabile penalmente comportamenti, stili di vita, consumi, costumi che possono essere moralmente riprovati o non condivisi, ma che comunque fanno parte della libertà individuale. Sì. E questo sta diventando una tendenza anche della legislazione. Si pensi che come 150 anni fa, un secolo e mezzo fa, anche oggi si tende, per esempio, a sanzionare penalmente il vagabondaggio.
Sì.
O a sanzionare penalmente, da decenni lo si fa, comportamenti certamente pericolosi, ma che appartengono alla sfera delle scelte individuali, come il consumo privato di sostanze stupefacenti.
Sì, poi ecco. Il giustizialismo è anche quel
quell'atteggiamento per cui si trasforma l'accusa in reato già certo. definitivo. Io vorrei sapere quanti ricordano questo articolo della Costituzione 27, al cui comma secondo c'è scritto: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Sembra una barzelletta detta.
Guardi, le dico di più, che questo fenomeno è proprio più spiccatamente italiano che di altre società.
Sì, perché, è vero.
Perché è in Italia che lo stigma, l'etichetta di colpevole viene attribuita immediatamente, anche prima dell'avviso di garanzia. Basta la notizia di un'indagine che la persona oggetto di quell'indagine, che secondo il codice viene avvertita di quell'indagine perché possa meglio difendersi, bravo, a sua garanzia, invece subito imputato, stigmatizzato, diffamato, calunniato e quindi considerato colpevole.
Dipende anche sempre chi è, dipende anche, cioè ci sono anche i vari gradi, come dire,
sicuramente, come dicevo prima, il più penalizzato è colui che non ha risorse, quello che ho chiamato il povero Cristo, l'emarginato, l'immigrato irregolare è per sua stessa natura colpevole. E qui torniamo al discorso su cos'è il giustizialismo che fa del peccato un reato. L'immigrato irregolare viene sanzionato non per ciò che fa, non per gli atti che commette, ma non per le lesioni che produce ad altri, ma per il semplice fatto di essere, cioè egli è immigrato nel nostro paese, non c'ha i documenti regolari, è una semplice illecito amministrativo, ma diventa colpevole in quanto appunto appare come un nemico.
Sì, sì, ma la battaglia sua, Manconi, sicuramente dico io, è impopolare perché non avrà mai il consenso della maggior parte delle persone, ma è necessario. Io penso anche a associazioni tipo Nessuno Tocchi Caino, che sicuramente certo. è un'associazione che difende i diritti anche dei carcerati.
Ma Nessuno Tocchi Caino ha avuto il merito storico di contribuire alla moratoria internazionale sulla sì. pena di morte, ma poi in Italia c'è l'associazione Antigone, c'è come l'associazione no. a buon diritto, che si battono per i diritti delle persone private della libertà. Sono battaglie minoritarie, diceva Manera, ma guardate, sono battaglie che grazie al cielo ottengono più consensi di quanto ottenessero 30 anni fa. Siccome io 30 anni fa c'ero, mi ricordo che eravamo ancora più isolati e ancora più minoritari. Quindi è fondamentale che queste voci di libertà si possano ascoltare e soprattutto che queste voci di libertà non devono essere affidate agli specialisti, devono essere di Leonardo Manera e di Alessandro Milan, perché le loro voci, di Alessandro Milan e di Leonardo Manera, sono quelle che appunto possono circolare, come dire, a livello orizzontale, cioè nei luoghi dove le persone si incontrano, nelle relazioni familiari, amicali, sociali, ed è lì che il giustizialismo purtroppo attecchisce, perché lì la società patisce il senso di ingiustizia, perché va detto, sì. il giustizialismo è un fenomeno perverso, ma nasce dalla sensazione dei cittadini che non vi sia giustizia esatto. e che troppi siano gli impuniti.
Io ricordo che tra l'altro sempre quell'articolo 27 si conclude proprio così: non è ammessa la pena di morte qui in Italia, ovviamente. Manconi, noi la ringraziamo, ripeto, se volete, per Stile Libero e Naudi, per il tuo bene ti mozzerò la testa, questo è il titolo del libro, il saggio scritto da Luigi Manconi e Federica Graziani. Giusto per concludere con un sorriso, so che Manconi ha stabilito che il miglior comico e la miglior gag è Massimo Boldi in Max Cipollino, è vero Manconi? Questo è arrivato dopo un lungo peregrinare di, se non sbaglio, no?
Ecco un esempio preclaro di giustizialismo. Alessandro Milan ha potuto attingere agli archivi segreti e ai miei scheletri nell'armadio di cui tutti disponiamo, aggiungo di cui tutti fortunatamente disponiamo, perché chi non dispone di uno scheletro, almeno di uno scheletro nell'armadio, nell'armadio va guardato con sospetto, perché i troppo puri, i troppo virtuosi ai noi sono a mio avviso pericolosi. Sì, è vero, qualche decennio fa affermai, ma ne resto convinto, che la gag di Massimo Boldi su Maxi Pollino fosse un capolavoro sublime di comicità.
Aspetta Leonardo, che la tua app ci abbandona. No, devo andare alla borsa e saluto il senatore Luigi Manconi. Ci fermiamo per la borsa e rientriamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, guarda che Conte ieri ha fatto un gran bel discorso, è inutile che tu lo vuoi storpiare, voi storpiate il tutto, storpiate ogni cosa.
Milan, dimentichi una cosa, salvare il Natale tra le righe vuol dire economia, i commercianti e tutti quanti quanto incassano aiuta anche loro.
Manera, dato che gasserai para e sie, noi quattro portare un bel bottiglio di prosecco al supermercato, vado da fronte al lago, al fiume e me la bevo a faccia del Conte.
Vabbè, salvare l'economia per i 10 giorni di Natale, insomma, invece adesso il ristoratore, ma io mi chiedo se questo ascoltatore parla ogni tanto, io lo faccio con ho amici, ho la fortuna di avere amici con negozi, ristoratori, sono disperati, ma no a Natale, disperati adesso al 26 di ottobre, cioè non è che aspettano a Natale, salviamo il Natale. Ah beh, allora provi ad andare a chiedere a questi ristoratori, pizzaioli, baristi, se sono adesso tranquilli a dire beh forse dai almeno salviamo il Natale. Sono disperati adesso, a Natale si vedrà se venderanno ancora un paio di cocktail o due pizze margherite. Leonardo, però ci stavi raccontando di Max Cipollino, era molto interessante, hai capito cosa ti ho fatto
dicevo
scoprire?
Che evidentemente Manconi è un cultore di Antenna 3, perché i primi tempi che Boldi faceva questo personaggio lo faceva proprio su Antenna 3.
Quindi, eccolo qua, guarda, mi è arrivata
Antenna 3, per chi non la conoscesse è una televisione che c'è qui in Lombardia, Castellanza, però trasmette in tutta la Lombardia, non so se anche nel resto del territorio nazionale.
Ma è meraviglioso, guarda qua, un ascoltatore che evidentemente è in possesso di questa foto mi ha mandato una foto del 1990, indovinate un po' chi è quella sinistra, sei chiaramente tu con un papillon bianco sgargiante, hai dei pantaloni bianchi, una camicia a righe e tieni un palloncino blu, perché facevi anche i palloncini con tutti gli animali, e c'è invece lui ha una specie di bandana in testa che però è lungo foulard, magari riconosce anche dei pantaloni a strisce bianchi e neri, questo tuo evidentemente è collega all'epoca 1990.
Non lo so, se era estate, se è una foto estiva forse sarò stato in un villaggio turistico.
Te la mando.
Ti sembra una foto estiva?
No, e siete all'interno. Siete all'interno, però sembra sia una foto abbastanza estiva. Vabbè, ma è bellissimo. Cioè, abbiamo riscoperto il Leonardo Manera che tutti vorremmo dimenticare, per la verità, ma che invece torna qui. Allora, sono le 10:42 minuti, siccome noi raccontiamo tante cose anche piacevoli e simpatiche per tirarvi su di morale un pochino, per farvi strappare anche non dico una risata, che di questi tempi pare che non si possa ridere. Sai che questa è la nuova cosa, Leonardo? Non si può ridere, cioè uno deve guardare
perché
le partite dell'Inter e non deve ridere. Ah, scusa. No.
Ridendo trasmetti un po' il virus, perché qualche gocciolina di droplet va qua e là.
Va qua e là, quindi. Però almeno sorridere spero si possa ancora. Sì. Ercole Gori, buongiorno, buongiorno Ercole Gori.
Buongiorno.
Lei
buongiorno
è titolare di una stazione di servizio di Rimini, a Rimini, siamo a Rimini.
Sì.
Allora, lei si è inventato una roba che ci spiega, ma ce la può far sentire anche? Ce la può anche far sentire?
Dunque, dovrei andare di fuori, comunque vedo di farla sentire.
Vabbè, ma se no allora. Ce la dice anche in diretta. Praticamente uno okay. quando arriva lì a fare benzina può scegliere...
No, in pratica, questo qui, questa cosa è un progetto esclusivo Eni, nato un anno fa, sì. che in collaborazione con una ditta forte che è qui della zona di Rimini, con sì. cui collaboro, hanno pensato di fare questo progetto di, in pratica di inserire fra le varie lingue che ci sì. sono sul terminale di Piazzale, inglese, tedesco, francese, anche il dialetto. Logicamente ho il dialetto di ogni posto in cui si trova il terminale.
È chiaro, adesso lei è a Rimini, cioè per esempio io voglio fare il pieno di diesel, seleziono il dialetto e cosa mi dice?
No, in automatico il sistema di default parte col dialetto.
Ah,
quindi
fantastico.
Se uno vuole si sceglie la lingua diversa, ma di default è solo il dialetto.
Perfetto, quindi mi dica un bel pieno di diesel, cosa mi
allora,
dice?
Principalmente questa cosa è bella attiva di notte quando siamo chiusi, perché ci sono molte sì. più funzioni, perché quando siamo aperti c'è solo una frase che ti dice fa benzina e va a pagare la cassa. Una mossa.
Perché datti una mossa? Questo è un po' datti una mossa anche. Se no, di notte cosa succede? Forse
se no ti dice butta 30 soldi, pure ti dice quando li accettati, ti dice schiaccia la pompa e fa il rifornimento menu reset. Oppure se uno usa la carta di credito, gli dice butta 30 la carta, che va la carta. Una mossa, cioè ogni situazione è stata messa in dialetto.
Stupendo, Leonardo.
Poi ce ne sono tante di frasi, adesso bisognerebbe bello sentirlo in diretta, così è fatica.
I clienti normalmente come la prendono? La prendono bene? Sorridono?
No, i clienti sicuramente sono tutte, è una cosa molto simpatica che strappa un attimo un sorriso in questo momento molto difficile. E quindi molte persone vengono apposta per fare il fornimento, fare anche dei video. Da far vedere agli amici perché sembra una cosa strana che un terminale parla e fra l'altro la voce non è neanche metallica, è proprio una persona che è stata registrata.
Perché non vi inventate anche una lingua che non esiste? Cioè tipo Oshlaka Triwanika Tishloa.
Si potrebbe anche mettere, bisogna sentire con chi fa l'assistenza se va bene.
Però Ercole, datti una mossa, perché uno anche datti una mossa?
In romagnolo dat una mossa è proprio una frase simbolo, quindi dice tutto,
stupendo. Va bene, Ercole Gori, insomma, che dire, se capitate lì, dov'è che lei è?
Noi siamo in via Marechese 284 a Rimini, ma ci sono anche altri terminali a Rimini di fronte all'aeroporto. E poi verranno attivati entro quest'anno in quasi tutti i posti di tutta l'Emilia Romagna e anche l'Italia. Però gestiti da Eni.
Mi piace, mi piace questa cosa che il dialetto prima di tutto, capito Leonardo? Cioè non è che tu devi selezionarlo, se tu non selezioni niente ti parla in dialetto. E questo, finalmente la territorialità, soprattutto.
Dai, ci sono regioni dove il dialetto è ancora la lingua principale, penso che so, al Veneto, alla Calabria.
Senti, io ti ho mandato la foto, ma c'è già la risposta del nostro caro ascoltatore. Villaggio turistico a Budoni, in Sardegna, Eurovillage, qui 1990. Sì. Questa è 90, la foto che ti è arrivata.
Ricordo bene quell'estate. Sai che però non riconosco quello che è. Era anche lui un animatore, però hai visto quanti capelli avevo? Un bellissimo ragazzo, tra l'altro.
Sì, chi l'animatore? L'altro?
No, io.
Bene, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Grandissima Antenna 3 con la bustarella di Ettore Andenna. Mamma mia, che serate strepitose. Erano le prime tette che giravano. Ciao.
È vero, anch'io ero un fan accanito solo per sperare di intravedere un pezzettino di seno, ecco, dico di seno, vero? Tu Leonardo?
La dice lunga. La dice lunga sul tuo carattere.
Vabbè, ma era un piccolino, che anni erano?
Poi è diventato opinionista, siamo messi così in Italia.
Allora,
la bustarella Radio 24.
L'altro della foto era il DJ del villaggio, è bellissimo perché è lui che ci sta scrivendo, evidentemente, e tu non lo consideri nella vita, e lui ha fatto il DJ lì a Budoni con te.
Sì, ricordo vagamente, ma sono passati 30 anni, cari miei, tanto tempo.
Signori e signori, adesso spostati, caro Leonardo, perché allora, intanto molti lamentano l'assenza del professor Janssen, che di sti tempi farebbe veramente comodo con le sue ricette di stare bene, e quindi magari tornerà con noi presto. Però è arrivato con noi a trovarci il signore Elenio Mariotti, la nostra sardina, che è venuta a ritrovarci. Buongiorno, Mariotti.
Ci tengo a ringraziare voi perché mi avete invitato in questo momento difficile, ma anche ringraziare il pubblico che ascolta. Il benzinaio che intanto faceva il pieno e anche mi ha lavato i vetri, la mia maestra delle elementari che ha creduto in me anche se scrivevo d'accordo senza apostrofo.
Aia.
Poi voglio ringraziare il farmacista che mi ha detto fa niente, se non ha la ricetta me la porta dopo. Voglio ringraziare la mia mamma che mi ha cresciuto con il grande valore dell'educazione.
L'educazione.
Infatti... Se c'è una cosa che ama le sardine, lei lo sa, è proprio l'educazione.
Come no?
Perché se non sei educato non puoi mica essere una sardina. Su questo siamo tutti d'accordo, con l'apostrofo, d'accordo.
Per esempio,
se quando pesi i pomodori sulla bilancia del supermercato, sollevi un po' il sacchetto, magari prima hai anche tolto i rametti, non puoi essere una sardina, perché non sei educato.
Sei un
fingi di pesare meno di quello che stai mettendo dentro, no? Se togli i rametti, alzi un po' il sacchetto, non sei educato. Ecco, chiedo scusa se ho alzato i toni.
No, ma non li ha alzati.
Ma insomma, è ora che qualcuno si prenda la responsabilità di dire le cose. Se metti i pomodori nel sacchetto, devi tenere i rametti e pesare tutto insieme.
Sì.
Se no fingere che sia meno. Queste sono le cose anche importanti per noi sardine.
Fondamentali, direi, per la buona riuscita di un paese democratico. Senta, a questo proposito, posso farle un paio di domande? Io la prima che le faccio, gliela faccio sempre, perché non ho mai ottenuto una risposta chiara. Allora, ci riproviamo per l'ennesima volta. Senta, chi sono le sardine? Chi sono?
Va bene, le sardine sono persone che sognano. Cioè,
sì,
qualcuno
tutti
sogna
sogniamo.
Di cadere dal letto e vuol dire che non stai affrontando bene qualche difficoltà. Qualcuno sogna di perdere tutti i denti, che vuol dire di non aver fiducia in se stessi. Qualcun altro sogna di urlare senza voce, forse
c'entra?
Dovrebbe credere di più nelle proprie opinioni.
Sì, ma anch'io sogno,
quello che non dobbiamo però mai dimenticare, è che se non funziona internet, la soluzione migliore è sempre spegnere e riaccendere finché la lucina non torna verde.
Cosa c'entra però?
Per questo pensiamo che adesso sia arrivato il momento di esporci. Come sardine dobbiamo avere il coraggio di dire in cosa crediamo davvero.
L'educazione.
Nell'affetto. Perché bisogna essere chiari fino in fondo. Bisogna dire che l'affetto è educato, il non affetto no. Se c'è l'affetto puoi fare tante cose, puoi dondolarti su un dondolo, puoi metterti il pigiama, fare le parole crociate, ma con la matita con sopra la gomma, perché se c'è l'affetto devi poter cancellare.
Sì, certo. Senta, guardi, abbiamo un minuto, signore Elenio. Floris di recente ha detto che le sardine, entrando nel gioco politico, hanno perso un po' di freschezza. Lei cosa ne pensa?
Quando ero piccolo mia nonna mi faceva sempre il minestrone con i pezzi grossi, però
cosa
io preferisco frullare tutto col frullatore, quello a immersione che anche le bombole e le pinne. Però voglio dire una cosa in conclusione a cui tengo molto, cioè che le sardine ci sono e sono pronte a far scelte coraggiose, tipo entrare dal panettiere senza legare la bici. Noi dobbiamo partire da due riflessioni, la prima è che se ti fai fare il cappuccino con il latte di soia la schiuma non viene, la seconda è che l'amico che prende il vino da 100 euro e poi dice dividiamo ha rotti i coglioni.
No, lo so
che non è tanto educato, ma è vero,
educato.
Perché lui te lo offre e tu dici no grazie, non lo voglio sassicaia perché non vuoi pagarlo,
ma non sei maleducato,
invece sapere che l'avrei pagato almeno l'avrei bevuto, e lui dice va bene a tutti se dividiamo, vero? No che non va bene, e aggiunge
educato,
sempre
però,
vero? Così nessuno dice di no, prendo il coltello e te lo pianto sul dorso della mano.
Ma no, è legno, l'educazione.
O ora mi calmo, ho alzato i toni, mi rendo conto che non è mica tanto educato, che poi è sempre lo stesso amico che quando tutti prendono la pizza prende la fiorentina da un chilo. L'ultima volta ho preso una margherita e per colpa sua ho speso 47 euro. Io te la spacco in testa,
ma
la bottiglia, sassicaia.
L'educazione.
Non sa neanche distinguere un rosso da un bianco, però siccome ha fatto un corso serale di 3 ore sommelier, annusi il bicchiere per sentire il retrogusto di bosco altunale. Io ti porto nel bosco, ti appendo al collo delle salamelle e ti lascio sbranare dai lupi.
Tira giù la sardina, oggi è poco educata. Concludiamo questa puntata, non va bene, non va bene così. Ci sentiamo domani.
Nessuno, 100.000.